Ben ritrovate a tutte, a tutti. L'insegnamento di oggi, e vedremo che la parola insegnamento è importante, di oggi, ossia del Vangelo del 7 di maggio, la quinta domenica di Pasqua, e anche su questo ci soffermeremo, riguardo il Vangelo di Giovanni, con più precisione il capitolo 14 dei versetti 21 al 24, quindi sono quattro versetti, il testo è breve ma, come sempre caratteristica di Giovanni, particolarmente denso e ricco. Il Vangelo annuncia e insegna. In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questo è colui che mi ama. E chi ama sarà amato dal Padre mio, anch'io lo amerò, mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non l'Iscariota: Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole. E la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Per prima cosa vi racconto un dubbio, una perplessità che per tanti anni ho avuto proprio riguardo ai Vangeli di Pasqua, del tempo pasquale, di rito ambrosiano, che anche la riforma del 2008 non ha mutato. Questo brano è all'interno del capitolo 14 e noi sappiamo che il capitolo 14 è all'interno di quella serie di capitoli, dal 13 al 17, che fanno parte in Giovanni del cosiddetto discorso di addio. Dobbiamo immaginare Gesù all'ultima cena, quindi al Giovedì Santo, con i suoi apostoli intorno alla prima Eucaristia, appunto all'ultima cena, che fa questo lungo, articolato, densissimo discorso. Ma io mi sono sempre chiesto, ma perché nel tempo pasquale la Chiesa ambrosiana ci propone testi che appunto riguardano l'ultima cena? Non potevano esserci brani, e ce ne sono nel Vangelo, per esempio, che narrano dell'apparizione del Signore risorto, per specificare bene questo tempo, che è il tempo che va dalla resurrezione alla Pentecoste. Poi, col tempo, mi è sembrato di intuire. In realtà, qui noi abbiamo a che fare con il Gesù risorto, anche se il contesto storico è dell'ultima cena, e questo è tipico della prospettiva di Giovanni. Ricordo un insegnamento, e qui è il caso di dire che ho ricevuto tanti anni fa, di un'estrema semplicità che però da allora mi aiuta per cogliere e gustare la differenza dei prospettivi tra i cosiddetti Vangeli sinottici, Matteo, Marco, Luca e il Vangelo di Giovanni. I Vangeli sinottici hanno un po' il punto di vista della storia che i discepoli, in particolare gli apostoli, hanno avuto con Gesù. La sintetizzo prima con un'immagine geometrica e poi con un'attenzione alla figura di Gesù, perché appunto ci illustra questo brano. L'immagine geometrica è quella di un triangolo, è come se i Vangeli sinottici fossero un triangolo con la base per terra e la punta verso l'alto. Il Vangelo di Giovanni è il contrario, la base in alto e la punta è per terra. Vediamolo rispetto a Gesù. Come viene tratteggiata la figura di Gesù nei Vangeli sinottici? Viene tratteggiata appunto attraverso l'esperienza storica degli apostoli, che hanno incontrato un uomo eccezionale, un profeta, forse il più grande profeta, capace di segni, parole, opere di cui nessuno era in grado di uguagliare, fino alla morte in croce, alla resurrezione. C'è la figura del centurione nei Vangeli sinottici, davvero quest'uomo è il figlio di Dio. Quindi per i sinottici Gesù è un uomo che noi a un certo punto scopriamo essere Dio. Per Giovanni Invece il punto di vista non è quello della storia degli uomini che incontrano Gesù, ma è della storia eterna di Dio. Chi è Gesù? Secondo Vangelo Giovanni, è colui che è Dio da sempre, è il Logos preesistente, in principio era il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio, che diventa uomo. È il punto di vista di Dio. Gesù è Dio da sempre e diventa uomo. Ed essendo Dio da sempre, ed essendo il cuore del mistero di Gesù, la sua risurrezione, Gesù è risorto da sempre. Anche quando si parla della chiamata dei primi discepoli, della moltiplicazione dei pani, tutti gli episodi posti prima della Pasqua di Gesù, Gesù è come se fosse da sempre il risorto. E questo illustra appunto bene la peculiarità del Vangelo di oggi, dove per esempio quel discorso sull'amore, se non contestualizzato, potrebbe portarci a dire un'assurdità, quando proprio all'inizio del Vangelo di oggi noi leggiamo: chi accoglie i miei comandamenti, questi mi ama e quindi sarà amato al Padre. Sembra come che l'amore parti da noi. In realtà Giovanni ha già alle spalle un lungo cammino. È come fosse già dato per scontato che Dio è colui che ci ama per primo. E si cerca di vedere cosa succede dopo che Dio ci ha amati per primi. Cosa che succede? Che se noi rispondiamo a tale amore, Lui risponde a sua volta, non semplicemente amandoci, ma abitando come Trinità in noi. Infatti, viene usata la parola plurale, e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Ed è così catturato da questa profondità Giovanni, o meglio, il Gesù raccontato nel Vangelo secondo Giovanni, che, come abbiamo notato, la domanda di Giuda, non Iscariota, viene assolutamente lasciata cadere, non perché sua domanda è cattiva, ma una domanda superficiale rispetto a ciò che viene detto qui. Come mai ti devi manifestare a noi e non al mondo? È anche una buona domanda, ma Gesù te l'ha dritto, come non neanche ascoltasse, perché gli sta a cuore la profondità del ministero cristiano, l'inabitazione, la dimora in ciascuno di noi del mistero trinitario. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Implicito, ma non assente, lo Spirito Santo. Prenderemo dimora come Padre, Figlio e Spirito Santo. Siamo, non a caso, essendo nel Vangelo di Giovanni ed essendo nei discorsi di saluto durante l'ultima cena, dove in qualche modo il Gesù, tra virgolette, storico, il Gesù pasquale, il Gesù risorto si sovrappongono a partire dall'ultimo, dal Gesù risorto, ecco che troviamo un testo di grandissima intensità. E poiché è il testo che la liturgia ci consegna, poiché tutti noi, piccoli, grandi, dentro un grande cammino di fede, magari semplicemente all'inizio, ci confrontiamo e siamo invitati a confrontarci, appunto facciamolo con grande umiltà. Io una domanda che vi pongo è questa: le parole in abitazione trinitaria, la Trinità che abita in noi, come ci suonano? Non abbiamo paura a rispondere in modo realistico. Forse a molti di noi suoneranno parole praticamente incomprensibili. Non è grave, qui siamo ai vertici della rivelazione cristiana. Sono dei punti questi che probabilmente sono infinitamente più profondi della nostra capacità di guardarci dentro. Come fratelli e come sorelle potrebbe essere già un punto molto bello dire: io onestamente non capisco queste parole, però intuisco che c'è qualcosa di grande e magari prego con voi, fratelli e sorelle, per poterle gustare un po' nella mia vita. Credo che ci siano stati e ci sono dei grandi santi che l'hanno sperimentato, Santa Elisabetta della Trinità, chissà come mai ha avuto questo nome, e se magari anche noi non ci arriviamo non importa. A volte l'evangelizzazione, l'annunciare i Vangeli, il Vangelo ai nostri fratelli, alle nostre sorelle, può passare anche tanto da questo a raccontare in modo molto semplice che siamo i primi, noi, a percepire l'infinita diversità tra ciò che annunciamo e noi come annunciatori, perché è prima di tutto nei confronti del Vangelo, in particolare del Vangelo di Giovanni, in particolare dei Vangeli Pasquali, percepiamo l'enorme diversità di livello tra ciò che ci viene detto e ciò che noi siamo. Ma lo confessiamo con tranquillità, con letizia, anzi, vi confesso, tra un cristiano che mi dice ma io non è che capisca molto cosa vuol dire che la Trinità abita in me, e uno che con gli occhi un po' rigidi e con voce un po' metallica mi dice sì, io ho capito tutto, sì, io so cosa vuol dire che la Trinità abita in me, beh, io preferisco il primo, mi sembra infinitamente più umano, più serio, più realista. Anche questo è il bello di essere comunità cristiana, di poter condividere con letizia, con serietà, anche con l'umorismo, un po' i nostri limiti. E quindi camminiamo dentro il mistero dell'inabitazione trinitaria, vertice dell'esperienza cristiana, con questa semplicità, con questa umiltà. E anche ai fratelli a cui ci rivolgiamo, questa umiltà, questa semplicità, non può che fare un gran bene. Buon cammino!